Presente. Gabriele Romiti, presente. Mirko Borgioli, eccolo là, presente. Simone Nicolai, presente. Massimo Sauleo, presente. Luca Marini, presente. Alessandro Fortini, presente. Alessandra Migliorini, assente. Lorenzo Cafissi, assente. Era poco fa. Leonardo Galigani, presente. Nicola Magazzini, presente. Marco Nannini, presente. Riccardo Musumeci, assente. Maurizio Ciottoli, assente. Massimo Bianchi, assente. Mario Nicolai, presente. Daniele Ferranti, presente. Lorenzo Mantellassi, assente.
Lorenzo Mantellassi è adesso.
Giustificato, quindi. Alessandro Cialdi, presente. Andrea Mazzoni, presente. Marco Grassini, presente. Presidente, sussiste il numero legale.
Grazie, segretario. La parola all'assessore Gaggioli.
Allora, io propongo, chiedo di procedere in questo modo: sugli emendamenti di acquisire subito ora il parere tecnico su tutti gli emendamenti presentati. Poi gli emendamenti verranno, cioè ci si ritorna al momento in cui si incontrano nel proseguo del Consiglio, no? Per votarli. Però, se siete d'accordo di acquisire subito il parere tecnico, anche per non costringere l'architetto Breschi e l'architetto Biagiotti, in particolare Breschi, la Caterina sai di Quarrata, ma in particolare anche l'architetto Breschi, a stare qui tutta la seduta consiliare per aspettare che arrivino i singoli emendamenti. Tanto è l'acquisizione intanto del parere su tutti gli emendamenti, se siete d'accordo.
Grazie assessore, la parola allora all'architetto Breschi.
Buonasera a tutti. Io ovviamente posso dare, perché mi è stato richiesto dall'ufficio e dall'amministrazione, un parere sulle richieste di emendamenti presentati. Ovviamente io sono in grado di dare un mio parere sugli emendamenti che hanno o in precedenza o nella seduta odierna sono stati accompagnati da motivazioni sulle quali posso dare una mia valutazione, ovviamente. In assenza di motivazioni diventa difficile per il sottoscritto esprimere un parere diverso rispetto a quello che si è fatto nell'esame delle stesse osservazioni. Al di là dei casi che riguardano le modifiche normative, che anche se non motivate sono però comprensibili nella loro natura, mi riferisco in modo particolare alle richieste di modifiche normative contenute nelle richieste di emendamenti del consigliere Nicolai e eventualmente i meri errori materiali che sono stati già recepiti dall'ufficio. Nell'ordine, partendo dalle osservazioni del consigliere Ciottoli, che ha presentato due emendamenti non osservazioni, entrambi argomentati, uno riguarda la questione della localizzazione della MIR. Io qui non posso che ribadire quella che è stata una, diciamo sì, un elemento di valutazione tecnico che abbiamo assunto in sede di adozione di preparazione dello strumento urbanistico e quindi in sede di adozione. Questa, come altre presenze di impianti e attrezzature speciali sul territorio, va bene, sono cose che o si ignorano o, non potendole e non dovendole ignorare, si governano. Quindi il presupposto della norma, il principio della norma, il modo in cui si è affrontato la questione è stata quella di porre delle condizioni, delle limitazioni alla presenza di queste strutture sul territorio. Io personalmente ritengo che questo sia l'atteggiamento giusto e corretto da assumere rispetto a presenze che sono sempre difficili da gestire, difficoltose rapporti, ma per le quali si può ottenere un chiaro e forte miglioramento delle condizioni di presenza se si impongono delle norme, delle condizioni stringenti rispetto alla loro localizzazione. Rispetto all'altra osservazione che riguarda una questione molto specifica, l'indicazione di un collegamento all'APD di via 15, via Ferruccia con via Ceccarelli, io ritengo che l'emendamento possa essere almeno parzialmente accolto in questo senso, che la volontà di mantenere aperto quel collegamento non era tanto quello di realizzare un collegamento viario, che è veramente difficile da realizzare in quel tratto, ma di lasciare, diciamo così, alla definizione dell'APD la possibilità di realizzare un collegamento pedonale, cioè di mantenere aperto una connessione fra la futura APD e via Ceccarelli. Lo stesso obiettivo lo si può risolvere accogliendo parzialmente l'osservazione, riconoscendo quel frammento di territorio come tessuto TC1 in continuità con il resto del tessuto esistente e segnando sulla carta un percorso ciclopedonale di collegamento, diciamo, fra la via Ceccarelli e l'APD. Non cambia la sostanza delle cose, questo può consentire una migliore gestione del residi e dell'intorno, diciamo sì, all'osservante relativa a questa cosa. Per quanto riguarda le osservazioni presentate dal consigliere Cialdi, stasera io mi scuserà perché alcune risposte saranno parziali, perché via via mi sono appuntato una serie di cose, diciamo, un po' a memoria e un po', diciamo così, fondate sugli elementi aggiuntivi introdotti. Io posso fare presente questo. Rispetto alla richiesta di emendamento numero 1, cioè l'inserimento di richiesta in TP1 di un fabbricato in località La Catena, ecco, non è stato fatto questo, così come per molti altri, semplicemente perché a nostro avviso non è stato valutato compiutamente quelle che sono le nuove possibilità di destinazioni d'uso che vengano date nelle zone TP1 rispetto alle zone DC vecchie, alle vecchie zone industriali del Paragratore. Nelle zone TP1 si possano fare attività commerciali connesse anche alla produzione fino al piccolo esercizio di vicinato, sono ammesse attività direzionali, sono ammesse attività di pubblici esercizi, cioè c'è una gamma di possibilità di destinazioni d'uso molto più ampia di quelle delle vecchie DC, per cui non è necessario per una struttura che ha quelle caratteristiche, diciamo sì, cambiare la destinazione d'uso, essendo anche strettamente connessa a dei capannoni industriali veri e propri che stanno sul retro. Quindi questa era la motivazione di fondo, diciamo, del non accoglimento che riteniamo di dover confermare anche in questo caso. Rispetto all'osservazione all'emendamento numero 3, scusate, bisogna, c'ho un po' nei fogli distribuiti male. Ecco, questo l'osservazione, l'emendamento numero 2, questo come altri è uno dei classici casi di lotti posti in seconda schiera. Qui, questo è un, diciamo, può essere condiviso o meno, e il consigliere Cialdi ha detto qui chiaramente che non lo condivide, però questo è uno dei criteri che ci ha orientato sia nella fase iniziale che nella fase conclusiva d'esame delle osservazioni a non accogliere questo tipo di richieste. L'ispessimento dei tessuti, che era, diciamo così, valutato in sede di piano strutturale, è cosa diversa dalla realizzazione sul lotto già saturo di un altro fabbricato in quello che sarebbe l'orto o il retro del giardino. L'ispessimento ha bisogno di essere governato con infrastrutture che possono anche essere prese in considerazione in una fase successiva o in un momento successivo della pianificazione urbanistica. Niente pregiudica, laddove c'è uno spessore adeguato a infrastrutturare sul retro, non è che sono pregiudicata all'infinito questa possibilità. Ma questo non sta nel principio del completamento edilizio, sta più nel principio dell'espansione edilizia, che è cosa diversa. Il completamento edilizio è, diciamo, avere una serie di edifici lungo la strada, c'è un vuoto, completarlo. E qui, visto che è richiamato spesse volte il caso di quell'intervento a C2 di via Meucci, ecco, quel caso lì è proprio, diciamo così, l'opposto, cioè lì il lotto era molto grande, arrivava fino alla strada. Su quel lotto è stata individuata un'area verde pubblico da realizzare insieme all'edificazione privata, che allontana, che realizza un verde pubblico a servizio lì dei percorsi ciclopedonali sul Falchereto e di collegamento anche con la via Pacinotti che sta sull'altro lato, ma è in un intervento unitario, cioè è un verde pubblico che sta davanti a un lotto perché così è stato pianificato, non è una seconda schiera, cioè un verde pubblico da realizzare da cui si accede al lotto. È un caso completamente diverso rispetto agli altri. Ora, io non voglio entrare poi in tutti i casi di comparazione, che sono tutti, ritengo, ben argomentabili, ecco, però la ragione di fondo, diciamo così, era questa, è l'aver dato, diciamo, aver assunto un criterio e, diciamo così, essere stato il più possibile fedeli a quel criterio. L'emendamento numero 3 quello lì. Dunque, qui l'emendamento numero 3. Dunque, noi, diciamo, abbiamo seguito anche un criterio, diciamo, di geografia delle soluzioni. Nel senso, la statale è una strada su cui evitare di aprire nuovi accessi, la statale, la SRL 66, fino a che non è realizzato un sistema alternativo. Sono stati fatti pochissimi casi che stanno proprio nella casistica, non dell'allungare la schiera, e questo è il senso della risposta, ma del riempire un vuoto che già c'è. E questo è il caso di un lotto che era stato già messo nel piano adottato e di un'altra osservazione accolta, sempre lì alla catena, che riempie un piccolo lotto, mi pare sia una di quelle anche citate nelle sue considerazioni, nelle sue comparazioni, di un piccolo lotto che ha un fronte molto ridotto, ma che consente di raggiungere quei minimi che abbiamo individuato di un fronte di almeno 8-9 metri per realizzare queste condizioni. Lì poi quel punto lì è un punto, diciamo, abbastanza delicato, perché sarà toccato dagli interventi di realizzazione della zona industriale del Bavigliano, quindi con un nuovo sistema di accessibilità, si discute di un percorso alternativo sopra, si ritiene utile, non vincolandolo a verde pubblico, già svincolandolo a verde privato, lasciare, questo è il senso della risposta, attendere che ci sia un'infrastrutturazione compiuta di quella zona, per esaminare questa come altre osservazioni che sono state fatte di completamento produttivo sul lato opposto, nello stesso Bavigliano, di attendere una sistemazione complessiva della zona prima di assumere decisioni rispetto a ulteriori, diciamo così, urbanizzazioni. Questo era il senso, diciamo così, del ragionamento che è stato compiuto. Sull'emendamento numero 4, Sì, la proposta, diciamo così, tecnica è di non accoglimento dell'emendamento. Ecco, sull'emendamento numero 4, questa è una situazione, diciamo, che avevamo già esaminato in sede di adozione del piano strutturale, cioè di opportunità di mantenere libera tutta l'area, mantenere a verde pubblico l'area già impegnata da previsioni di verde pubblico lì attorno alla Magia, nella zona intorno allo stadio. Noi riteniamo che quella sia un'area che ha e deve avere una vocazione fortemente legata alle attrezzature, al parco della Magia e a quant'altro, e quindi che abbia necessità di essere potenziata in questa direzione. I due casi che vengono ricordati in parallelo, va bene, sono relative alla realizzazione di due interventi che hanno l'obiettivo di potenziare il sistema degli accessi e dei parcheggi soprattutto al parco della Magia. L'uno sul fronte opposto, sulla via Vecchia Fiorentina, dove a fronte di un'edificazione non sicuramente significativa ma non di grandi numeri, perché un lotto può consentire un'edificazione di poco più di 500-600 metri, comporta, no, il lotto è di 2400 metri, ma con l'indice che ha non si edifica più di 600 metri quadrati di sul. Chiede una cessione di un'area estremamente ampia per la realizzazione di parcheggi e di verde pubblico in una zona molto significativa. Questo è l'altro caso citato, va bene. Non è un ampliamento del limite di crescita urbana, che già era più ampio, l'aveva ridotto il primo regolamento urbanistico, ma che viene ripristinato nella posizione prevista dal piano strutturale, unicamente per realizzare un parcheggio a servizio, a chiusura di una, diciamo, per realizzare un ritorno di una strada chiusa e per realizzare una quota di parcheggi significativa per quell'area e anche per le abitazioni che ci sono lì all'intorno. Sull'emendamento numero 5, mi sembra che questo fosse uno dei casi in cui eravamo fuori dai limiti di crescita, fuori dai limiti di crescita urbana. Ecco, se non vado. Sì, ma in collina, sì, vabbè, nel senso ci intendiamo, cioè al di fuori di quelle zone dove è possibile edificare, dove fra l'altro, in risposta anche a un'altra osservazione, no, può essere condiviso in meno, lo capisco, però un punto che abbiamo tenuto fermo era quello di non consentire nuove edificazioni in collina. E vedete, su questo c'è una riflessione che non riguarda soltanto il comune di Pistoia, riguarda un po' tutta la Toscana. Lo stesso Pitte, in una prima stesura, aveva proprio tassativamente escluso l'edificazione in collina. Il comune di Montale, che ha adottato il regolamento urbanistico, per dire il comune più vicino a noi, pur avendo potenzialità nel piano strutturale per edificare in collina come a Quarrata, anche lì è stata fatta una scelta di non edificare nessuna nuova costruzione in collina nell'Utoe di Tobbiana, che è l'Utoe alta, nonostante avesse una potenzialità consistente, anzi forse superiore a quella di Quarrata. 200, la numero 6, siamo a Lio, via Galigana, questo è un altro caso di richiesta di edificazione in seconda sul fronte retrostante. Qui abbiamo parzialmente accolto l'osservazione, perché abbiamo indirettamente una parziale accoglimento dell'osservazione, perché a fronte di una previsione di verde pubblico abbiamo ripristinato una previsione di verde privato su un'area che però è a ridosso non solo di una cassa d'espansione e realizzazione, ma anche uno di quei tipici casi di edificazione in seconda schiera che non sta nei criteri che abbiamo assunto per il regolamento urbanistico. Per quanto riguarda invece lotto 7, La 7 a noi risulta accolta, l'emendamento numero 7, nel senso che era... Ecco, ora forse mi è sfuggito qualche cosa. Cioè, lì c'era una richiesta di una zona R con richiesta di ritornare a TC e noi abbiamo ripristinato il TC. Quindi per noi era una... Ma è molto più piccolo di quello che c'era prima.
Prima non era parcheggio, non c'era parcheggio. È stato inserito un nuovo parcheggio e quindi il richiedente chiedeva gli fosse semplicemente ripristinato il terreno TC o come era ora, non mi ricordo al momento, però chiedeva soltanto il ripristino dell'inserimento perché non aveva intenzione di fare area di recupero, nessun recupero, e quindi diceva non me lo mettete recupero, è anche strano perché sarebbe stato migliorativo, ma oltre a non averglielo, quindi avendo accettato l'osservazione, gli è stato aggiunto un parcheggio che non c'era, non esisteva. Quindi.
È vero questo, però le ricordo che nella norma della zona R c'era l'obbligo di realizzare un parcheggio. Ora mi sbagliavo, nella norma della zona R che era nel piano adottato c'era l'obbligo di realizzare un parcheggio, ma per una ragione molto semplice, perché lì siamo davanti alla... Io ci sono passato più volte, la mattina quando ci sono i genitori che portano bambini lì a scuola, e oggettivamente lì un parcheggio servirebbe. Mi sembra un po' difficile. Comunque, diciamo, quello è una previsione in cui, diciamo, mettiamo a disposizione l'amministrazione, se vuole può percorrere, naturalmente pagando oggi gli indennizzi che sono dovuti per questo tipo di operazioni. C'è da far presente una cosa, lo dico qui, vale un po' per tutte le situazioni. Noi le zone TC1 le abbiamo notevolmente migliorate con la norma e anche con la revisione della norma in termini di potenzialità edificatoria. Io credo che questo possa compensare anche un piccolo sacrificio di una piccola area a parcheggio privato da mettere, diciamo così, in gioco. Possa essere vista anche in questa logica. L'emendamento numero 9, no, l'8. L'8 è... siamo in una situazione diversa dagli altri casi citati dove c'è una strada già tracciata, prendo il caso di via Sant'Alessio per tutti. Via Sant'Alessio è una strada tracciata, diciamo, da completare, che quindi va prolungata, dove anche nel piano regolatore, nel regolamento urbanistico è previsto il suo prolungamento e il suo congiungimento, e quindi può essere anche utile e favorevole, diciamo, far edificare spingendo insieme all'edificazione il completamento e la realizzazione di questa strada. In questo come in altri casi qui citati. Il caso in oggetto è diverso, cioè non si tratta di una strada di collegamento vero e proprio, va bene. Si tratta di un lotto che non ha un suo fronte diretto sulla viabilità pubblica, che ha un suo accesso diretto sulla viabilità pubblica, che non sta in quei criteri, diciamo, che io capisco non possono essere condivisi, ma che non sono... Quale? Via Bettino Ricasoli, l'avevo vista, qual è? Ah vabbè, ma lì è già una situazione completamente diversa. Lì c'ha una viabilità d'accesso che poi ha un collegamento possibile con una zona PD. Questa è una situazione completamente diversa, che non quella di un tessuto chiuso. Cioè è una situazione oggettivamente diversa. Cioè lì anzi, la finalità di quell'intervento, cioè lì era stata presentata un'osservazione per estendere l'edificazione sul possibile proseguimento della strada, che noi abbiamo respinto perché l'obiettivo... L'obiettivo era completamente diverso.
Perché io ho da capire dove ha accesso questo terreno qui.
da questa viabilità qui.
Da quale viabilità?
Questa viabilità qui.
Ah, questa è anche...
questa è una viabilità individuata come
viabilità. E tocca questo lotto?
Certo, questa viabilità. Tant'è che noi abbiamo lasciato lì aperto il segno del varco. Vabbè, se poi non ha il terreno, se poi non ha il diritto d'accesso, vuol dire che non edifica, quello è poco ma sicuro. Quindi quelle sono condizioni, non è che possiamo conoscere di ogni singolo terreno le condizioni giuridiche, se c'ha o non c'ha il diritto d'accesso o meno. Diciamo, noi riscontriamo delle condizioni urbanistiche che se non si realizzano diventano difficili, insomma, da realizzare. Questo qual è?
Quella da accogliere è quella da rotondare.
Ecco, il caso diverso è quello emendamento numero 9, va bene, sì. Su cui rispetto al momento in cui abbiamo noi formulato la nostra valutazione e avremmo fatto una valutazione diversa a fronte di un quadro, diciamo così, che è mutato nel frattempo. Quest'ultimi giorni si tratta di una richiesta di edificazione in prossimità della rotatoria che è stata ora recentemente provvisoriamente realizzata lì fra via Vecchia Fiorentina e via Firenze, in corrispondenza di una lottizzazione di nuova realizzazione, nuova edificazione. Allora, a fronte di quella, nella nostra valutazione, nei criteri dati per il non accoglimento, l'elemento che ha pesato in misura decisiva è stata la vicinanza alla rotatoria così come disegnata nel regolamento urbanistico, una rotatoria cioè di tipo largo. Nella realtà l'ufficio ha predisposto una realizzazione parziale ora e poi un progetto per il completamento della rotatoria molto più piccolo, il che consente oggi oggettivamente, questo lo riconosciamo senza difficoltà, la possibilità, diciamo, di non avere lì, diciamo, l'incompatibilità fra una piccola e modesta edificazione di quell'area rispetto all'assetto viario che ne consegue. Quindi la nostra valutazione, alla luce di questo elemento nuovo che è entrato in campo in quest'ultimo periodo, può essere quella di un accoglimento almeno parziale dell'osservazione presentata. Emendamento numero 10 è relativo.
Quello di Valenzate, il lotto piccolino Valenzate, via del Cantone, quello sul retro, quello vicino di Valenzate, da sempre dove c'è il fabbricato sul limite, in curva.
Ah, sì, sì. Dunque, sull'emendamento numero 10, questa è una situazione, diciamo così, dove nella. Per le distanze, per il fatto che c'è la presenza di un fabbricato sul confine del lotto, anche se mi ricordo destinato in parte a garage, comunque in parte a fare, per il fatto che su due lati è, diciamo, questo lotto, questa porzione di terreno, non chiamerei lotto, è limitato da viabilità pubblica. A nostro avviso non esistono le condizioni, diciamo, geometriche per la realizzazione di un intervento di completamento edilizio, anche in relazione alle condizioni, alla struttura dell'edificato. Sì, ci sono andato. Sì, sono andato, controllato. Ho visto che lei cita quel caso. Quell'accoglimento lì che lei sta citando, se lei ha letto l'osservazione e anche il cambiamento delle norme che è stato introdotto, è alternativo al rialzamento dello stesso fabbricato. Perché si reputa che quel caso lì sia migliore un ampliamento del fabbricato in aderenza allo stesso rispetto ad un rialzamento. No, c'è un altro, lei sta citando, nei casi che ha citato il caso di un altro lotto di 20 metri, non mi ricordo, via Ariosto mi pare, di 20 metri, di 20, di, Sì, ma è quello che le sto dicendo. Le sto dicendo che lì, le sto dicendo che quell'intervento lì è chiaramente individuato, e anche nella norma, con una specifica modifica normativa, come alternativa al rialzamento dello stesso fabbricato, perché si reputa, sì, vuol dire questo, che lì non è che è stato, diciamo così, incrementato la potenzialità edificatoria di quell'area, va bene, è stata trasferita una possibilità di rialzamento di quel fabbricato in un ampliamento a terra dello stesso, nei limiti realizzabile soltanto in aderenza. Soltanto in aderenza rispetto a quello. Via Asiago, su Via Asiago forse c'è un refuso. C'è un refuso in merito soltanto alla citazione delle condizioni di rischio. Lì è stato nella risposta invece che il rischio geologico è stato citato la classe di fattibilità del rischio relativa al rischio idraulico. Ma la ragione per cui, oltre a essere un'area, diciamo, in forte declivio vetrata rispetto all'affare, lì c'è una situazione riconosciuta di rischio geologico da frana, che ha portato anche all'intervento di consolidamento degli edifici sottostanti. Si ricade in quell'area lì. Tra l'altro devo dire che l'URTAT è stata attentissima rispetto a questo tipo di previsioni, cioè ha dichiarato ai geologi che non avrebbe mai accolto proposte di edificazione, di nuova edificazione in quell'area. L'URTAT, cioè ex Genio Civile. No, ma è pericolosità T3, nelle carte che ho messo. Lì si citano due.
Ma la porta P3, da P4 a P3, quindi.
A P3, e su quello comunque l'URTAT ci ha posto l'out rispetto a quel tipo di, diciamo così, di classificazione di rischio, di difficoltà rispetto alla possibilità di accogliere. Questa è quella della parola numero 12. No, ma ecco, su questo c'era un errore materiale, nel senso, qui è stata recepita una richiesta che è quella di prevedere per la categoria servizi, si disse anche in commissione, e qui è una delle errata corrige segnalate dall'ufficio, nell'osservazione si dice che si accoglie la richiesta, poi non era stata recepita nelle norme, si raccoglie in tutte le norme la possibilità di dare lo stesso ampliamento per la civile abitazione anche a tutta la categoria dei servizi, così come definiti dentro le norme, quegli ampliamenti una tantum previsti in questo caso. Quindi questo va a risolvere questa specifica situazione. Quindi in questo senso si intende accolta l'emendamento, in quanto era già accolto, ma c'era un errore materiale che non è stato un errore materiale che aveva rilevato l'ufficio già prima dell'emendamento. Siamo all'emendamento 12.
Questo è il 13, è quello di Publiacqua.
L'emendamento 13 Publiacqua, noi si può dire tutto quello che si vuole, però allo stato attuale noi ci siamo rivolti al gestore del servizio e le abbiamo esplicitamente posto la questione se era necessario prevedere un depuratore. Da qui a 5 anni, ovviamente, che è il tempo per il quale vale la pena mettere un vincolo di esproprio, ci hanno risposto che non era nelle loro previsioni l'ampliamento del depuratore. Quando si realizzerà questa esigenza, con una semplice variante, questo può essere immediatamente accolto. Quindi è una questione dell'affare. Via delle Piastre vale quello che avevamo detto, diciamo, da un punto di vista tecnico, per noi vale il principio di carattere generale, diciamo, relativo alla questione dell'edificazione in collina. Cioè, no, siamo tenuti a un criterio e a quello noi ci siamo attenuti in tutte le situazioni di questo tipo. L'emendamento 15.
La declassificazione sull'Ombrone.
La declassificazione di un edificio sull'Ombrone. Dunque, noi abbiamo avuto un atteggiamento, credo, di grande disponibilità rispetto alle richieste di declassificazione, laddove si sono ravvisati gli elementi per declassificare realmente i fabbricati. Cioè, noi riteniamo, perché lo ritiene anche il piano strutturale, lo ritiene, credo, la storia di questo territorio, che sia un valore, che siano un valore quelle case coloniche poste proprio sotto l'argine dell'ombrone, che lo punteggiano in tutto il territorio di Quarrata e più avanti. Io capisco che per qualcuno non lo sia, però questo non impedisce, ecco, questo è quello che voglio chiarire, non impedisce né nella norma né nella pratica la demolizione, laddove sussistono le condizioni, anche in classificazione 4, la demolizione e la ricostruzione del fabbricato secondo i principi della fedele ricostruzione, così come sono definiti dalle norme e dal regolamento. La fedele ricostruzione si sa com'è, diciamo, nella posizione in cui è, ma io così sono tantissimi fabbricati nella stessa situazione. Se il problema è quello della fatiscenza del fabbricato, lo si risolve con la demolizione e la ricostruzione. Se il problema è quello, diciamo, di volerlo in un'altra collocazione, è un problema che riguarda non solo quel fabbricato, ma riguarda tutti i fabbricati che sono lungo l'ombrone e che costituiscono, io capisco che per qualcuno non lo è, ma credo per la memoria collettiva, per la storia di questo territorio, costituiscono una testimonianza in qualche modo da conservare. L'emendamento numero 16 riguarda la questione di un parcheggio. Noi avevamo... Dunque, noi su questo riteniamo di aver fatto una scelta che diciamo, lascia ai proprietari delle aree, perché rimangano proprietari, toglie un vincolo ai proprietari delle aree, quella del parcheggio in fondo a via, non mi ricordo, via Guicciardini. Lo ricorda anche lei nella sua, nel suo emendamento. Lì il PRG prevedeva un parcheggio, giusto o sbagliato che fosse la previsione. Secondo il PRC ci doveva essere un parcheggio, non un giardino privato. Ora, il piano strutturale lì ha previsto una zona di possibile sviluppo della città che noi abbiamo classificata a PD3 non ritenendola strategica. Il senso del disegno precedente del piano non era quello di voler mettere un parcheggio o una strada su dei giardini, era quello di lasciarsi aperta una valutazione su quella che era la possibilità migliore di collegamento viario di questa strada. Riteniamo che questa cosa, anziché imporla noi, possa essere concertata quando ci saranno le esigenze fra i proprietari delle APD, fra i quali rientrano a questo punto anche questi. Ma nessuno li toglie a loro, come agli altri, il giardino privato. Cioè, noi abbiamo tolto la previsione di parcheggio pubblico, che è la condizione fondamentale. Negli APD3 si possano fare giardini privati, giardini pubblici, si possano fare tantissime cose, non comporta nessun cambiamento. Si ritiene opportuno che sia lasciata aperta la possibilità di una riflessione su quello che è il miglior collegamento viario da realizzare in quella zona e in quell'area. Questa è la situazione 16.
È quello l'errore materiale?
Quello è un errore materiale a colle, credo si possa accogliere tranquillamente.
Il 18 è quello di via San Lorenzo.
Via San Lorenzo. Noi avevamo, dunque, via San Lorenzo, esiste una storia di questo lotto che ci è stata rappresentata e che si conclude, diciamo così, con un annullamento di un parere della Regione Toscana, ma che non significa, va bene, il ripristino automatico delle condizioni precedenti, significa la necessità di ripianificare l'area. Quella è un'area molto particolare, molto delicata, anche un'area di valore. Avevamo nel regolamento urbanistico adottato, affidato le decisioni di quest'area a un APD, ci sembrava la cosa più logica anche per le dimensioni dell'area. Tutti i proprietari dell'area hanno osservato rispetto a questa cosa, sì, cioè, tre su quattro, comunque l'area era un APD unica, per noi è un'unica previsione urbanistica, insomma, per cui se cambia la previsione urbanistica cambia tutto, non è che ne può cambiare il 90%, è ovvio. E non può che essere così rispetto a quella. Non è che possiamo lasciare una striscia di 10 metri in APD che non ha nessun significato. Quindi noi abbiamo fatto una scelta di intervento diretto, un intervento estremamente importante e delicata in un'area che ha molte, che è sicuramente molto bella, e che abbiamo condizionato a due dati. Uno, al fatto di un'altezza limitata, perché è una posizione estremamente particolare. Il che non vuol dire che impedisce di fare un bel progetto, anzi probabilmente aiuta a fare un bel progetto, un'altezza limitata che sfrutta più, diciamo, la planimetria che non l'altezza del fabbricato in quella zona. E il secondo l'abbiamo, diciamo, contenuta nella dimensione, affiancandoci una previsione di verde pubblico, perché riteniamo che quell'area lì non possa e non debba essere completamente edificata, debba avere uno spazio libero, diciamo, abbastanza ampio. E questi oneri e questi onori sono ripartiti in base alla perequazione fra tutti i proprietari delle aree, indipendentemente che la previsione di superficie fondiaria sia in un punto oppure in un altro. Ecco. Questo era il senso della risposta. Sì, ma lì c'è una scelta precisa, perché quello è il punto, diciamo, che... No, è il punto, ma è, sai, la valutazione è stata fatta, consigliere Cialli, lì è stata fatta una valutazione di tipo urbanistico, nel senso di cercare di contenere nell'altezza e nelle dimensioni quel tipo di intervento edilizio, capito? Capito? A noi è sembrata la posizione migliore quella, da un punto di vista urbanistico. Poi è chiaro che probabilmente uno avrebbe preferito averla in un punto migliore. Questa è rispetto alle osservazioni invece presentate dal consigliere Nicolai. Noi riteniamo che possano essere, diciamo, ritenute accoglibili alcune indicazioni relative alle norme, alcuni cambiamenti relativi alle norme nelle zone agricole, in modo particolare l'osservazione relativa al secondo alloggio realizzabile nelle zone collinari. Avevamo un limite di 75 minimo. Il numero è là. È l'emendamento 14. Vediamo accoglibile. Teniamo accoglibile l'emendamento 14. Riducendo da 55 metri quadrati, con la proposta di ridurre a 55 metri quadrati, non a 45 ma a 50, la superficie utile lorda minima per il secondo alloggio nelle zone collinari, nel caso in cui si divida in due l'unità immobiliare, da 50 anziché a 45. Teniamo accoglibile l'emendamento 17 di possibile portare l'altezza minima a metri lineari 7,50 come richiesto dei fabbricati. L'emendamento l'altezza per gli annessi, era vero così?
Sì.
L'altezza per gli annessi, di alzarla però solo nell'UTOE 1 a 7,50, su questo abbiamo fatto una verifica. L'emendamento 18 e 19, 7,50, su questo abbiamo fatto una verifica su una serie di strutture di questo tipo autorizzate recentemente, si è visto stanno tutte nei 7 metri, ma diciamo, per essere sicuri possiamo alzare a 7,50 questa altezza, mantenendo però inalterata l'altezza nell'UTOE 2 della collina dei 4. Teniamo accoglibile poi l'emendamento numero 20, relativo alla coefficiente di recupero per la sostituzione edilizia da produttivo a residenziale nelle zone agricole, alzando per i primi 100 metri dallo 0,70 allo 0,80, così si realizza anche una graduazione 0,80, 0,40, 0,20, e riteniamo accoglibile...
No, basta.
Era quella l'altra. No, quella era un'altra cosa. queste sono, diciamo, richieste ed emendamenti che riteniamo, diciamo così, accogliti come valutazione tecnica. Ah, quelle sono osservazioni cartografiche, lì non c'è motivazione, non le abbiamo riscontrate, sono quasi, sono due casi, o sono seconde schiere anche quelle, come d'altro, come l'affare, sì. No, ma io l'ho detto, io poi, uno non può condividere il criterio, però questi sono i casi assolutamente analoghi che abbiamo approntato. Oppure ci sono due casi che sono fuori dai limiti di crescita urbana e non possiamo proprio, non è nella nostra facoltà accoglierli.
Grazie all'architetto Breschi. La parola all'assessore Gaggioni. Si fa quello che si è deciso all'inizio di seduta. Ora si passa all'osservazione. È la votazione osservazione per osservazione. Noi dobbiamo mettere in votazione ora le osservazioni. Consigliere Grassini.
Ora non c'entra nulla con le osservazioni, volevo dire che alle 24 si chiude il Consiglio Comunale e si riprende domani, d'accordo?
Consiglio Comunale si chiude quando lo decide il Consiglio Comunale.
No, c'è un regolamento. No, se no non si capisce perché è stato convocato anche per domani. Perché era stato detto anche nella conferenza dei capigruppo si riprendeva alle 9 fino alle 24.
Allora io ritengo che ancora vorrei richiamare un attimino per cortesia, va bene? Perché se no nella conferenza del capigruppo non si è deciso che si finisce alle 24. Questa è la prima precisazione che devo dare al Consiglio. Non si è detto si fa dalle 3 alle 8 e poi dalle 20 e 45 alle 24. Si è detto si fa dalle 15 alle 20, dalle 20 e 45 si prosegue. E si prosegue alle 20 e 45 e non si è dato un termine finale. Il termine finale lo stabiliamo qui di comune accordo. Il Consiglio è stato convocato su due con eventuale proseguimento. Possiamo finire anche alle 11, alle 23.59 stasera e quindi domani non ci vediamo. Quindi mi sembra prematura questa richiesta rispetto ai lavori che ancora devono iniziare complessivamente nella seconda parte. L'accordo che abbiamo preso nella conferenza dei capigruppo di oggi pomeriggio era che ora si passa alle votazioni delle osservazioni presentate, dalla 1 alla non mi ricordo quale sia. E su quelle dove ci sono stati gli emendamenti presentati abbiamo acquisito il parere dell'architetto Breschi e su quelle si discuterà l'emendamento, si vota l'emendamento e si vota l'osservazione. Quindi io chiedo semplicemente 3 minuti di tempo per organizzarmi con le osservazioni qui e si riprende fra, diciamo, 5 minuti. Per cortesia, gli scrutatori possono venire al banco di presidenza? Magazzini e Mazzoni.